Buongiorno, sono Renata Ballerio e do il benvenuto agli ascoltatori e ascoltatrici a una nuova puntata della Campanella. Questa volta il focus sarà su una disciplina scolastica e non solo, cioè la geografia. Do subito il benvenuto al nostro ospite, Valerio Raffaele, che è docente ma soprattutto presidente dell'Associazione degli Insegnanti di Geografia della provincia di Varese. Benvenuto Valerio.
Grazie mille, buongiorno a te prima di tutto, a tutti i radioascoltatori. È un piacere insomma per me essere ospite di Radio Missione Francescana e della trasmissione La Campanella, che ricorda tra l'altro molto appunto la campanella scolastica.
Va bene, allora un'occasione ad aprile, diciamo 5 aprile, c'è stata la notte della geografia. La prima domanda, come si dice, che sorge spontanea: perché la notte della geografia? E soprattutto che cosa è stato fatto in provincia di Varese? Quindi una doppia domanda: perché abbiamo bisogno di una notte della geografia e che cosa si è fatto?
Allora sì, la notte europea della geografia è un appuntamento europeo appunto portato avanti negli anni da EUGEO, che è il coordinamento delle associazioni geografiche a livello europeo di tutti gli stati europei. In Italia hanno aderito diverse associazioni, tra cui appunto l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, dalla quale presiedo appunto la sezione di Varese, e ci sono state tante iniziative, tanti avvenimenti, presentazioni di libri, workshop, proiezioni di filmati. Se ricordo bene, insomma, all'incirca sono 50 avvenimenti, 50 eventi in 30 città italiane. In provincia di Varese c'è stata al Brinzio, una serata al Brinzio coordinata dall'Università dell'Insubria, quindi dal professor Giuseppe Muti, sul lavoro agricolo e le attività rurali, con degustazioni varie, e poi altre attività ci sono state a Milano, tra cui appunto è stata per me piacevole, diciamo, l'incontro alla Cattolica, all'Università Cattolica, alla Libreria Vita e Pensiero. Ho avuto l'opportunità, per me è stato un onore, insomma, presentare il mio ultimo libro, La rotta spezzata, da Istanbul a Orgos sulla via dei migranti, edito da Goweri,
allora,
proprio nel 2019.
Viene veramente spontanea la domanda, ci presenti un pochino il tuo libro, che penso non abbia una valenza soltanto didattica ma di conoscenza per tutti, perché non solo la scuola ha bisogno di geografia, ma penso che tutti abbiamo bisogno di geografia. E a proposito di migrati, mi viene così una riflessione un po' amara, che, e non vuole essere solo polemica, molte volte tutte le battaglie contro i migranti, e poi chiedi: ma da dove è venuto X o Y? E uno non sa neanche dove sia la Costa d'Avorio. Ma questa è una parentesi amara che mi sembrava giusto fare. Allora, ci presenti il tuo libro.
Sì, il mio libro è fondamentalmente, diciamo, una sorta di reportage scritto lungo la rotta balcanica. Ho viaggiato lungo la rotta balcanica negli anni scorsi. Sono partito da Istanbul, da lì la costa turca, poi Lesbo, la Tracia, quindi tra Bulgaria, Turchia, Grecia, Salonicco, e poi sono risalito su fino alla Macedonia, poi la Serbia, fino al muro ungherese di Orgos. Poi c'è una prosecuzione a Stoccolma, dove sono andato, diciamo, a seguire una immigrata siriana che avevo incontrato in Macedonia, il suo, diciamo, inserimento nella nuova vita da rifugiata. Il mio obiettivo era quello di, prima di tutto, far emergere un aspetto educativo, visto che ci ricolleghiamo appunto alla scuola, e quindi alla geografia, un ruolo educativo della geografia, cioè quello che, prima di tutto, gli immigrati, che sono spesso rappresentati purtroppo nei grandi mass media come una massa indistinta di persone, invece sono degli individui, per cui far emergere le loro storie, le microstorie, con nomi spesso ovviamente fittizi per motivi di sicurezza, però far emergere più che altro appunto i loro vissuti, ciò che non viene, diciamo, descritto nelle televisioni o nei servizi televisivi, dove appunto la narrazione sull'immigrazione è molto impersonale e non appunto personale, come invece ho voluto fare io, ecco.
Bene. Soprattutto però riprendiamo il discorso educativo. A scuola passano questi messaggi o non passano? Perché purtroppo mi pare di cogliere, da ex insegnante direi il vero, che spesso la geografia non è molto amata nelle scuole. È colpa degli insegnanti, penso che sia colpa della geografia. In un mondo in cui tutti viaggiamo, più o meno, non certo il tuo viaggio così interessante non da turista, ma la geografia non viene percepita per la sua valenza culturale educativa.
Ecco, diciamo che come si hanno purtroppo pregiudizi nei confronti dell'immigrazione a ogni livello, si hanno molti pregiudizi anche sulla geografia a livello scolastico. È vista come una materia vetusta, come un semplice elenco di luoghi, di localizzare ad esempio toponimi, un elenco arido di nomi, di cifre, di dati. In realtà la geografia è la scienza che, io a me piace dire, che si occupa della comprensione del mondo, e comprendere il mondo significa il primo passo localizzare, ma poi significa anche andare oltre, capire il luogo, che il luogo lo fanno gli uomini. Per cui fare geografia significa narrare l'incontro tra uomo e ambiente, mettere in evidenza i rapporti tra uomo e ambiente e come i luoghi cambiano. La localizzazione resta sempre la stessa, ma i luoghi cambiano. Per cui è importante cercare di far emergere anche questa valenza educativa della geografia come una disciplina sempre in movimento, una disciplina non statica, di una non semplice descrizione ma anche interpretazione del mondo. Ecco, secondo me questo è il modo migliore per far emergere la valenza, proprio l'importanza di questa materia, che è indispensabile per la comprensione del mondo d'oggi.
Ecco, e quando si parla astrattamente di cittadinanza attiva, quasi uno slogan, in realtà passa anche attraverso questo stare nel mondo, e la geografia aiuta. Ma come hai detto, purtroppo siamo ancora vittime a scuola di elenchi aridi imparati a memoria e poco sentiti, amati. Questo è un peccato. Va bene, come presidente dell'Associazione Geografia hai anche un ruolo importante, perché fondamentalmente ti rivolgi agli insegnanti per far sì che la didattica si diventi più attiva, più innovativa, più vicina ai bisogni. So che tenete anche dei corsi molto interessanti, ci puoi presentare e le reazioni degli insegnanti, le ricadute.
Sì, nella sezione di Varese teniamo ogni anno un corso di formazione su diverse tematiche, sia di geografia regionale, quindi l'analisi di alcune aree del mondo spesso problematiche, ma anche di geografia tematica, quindi di argomenti che possono essere più generali, di geografia urbana, umana e via dicendo. Per fare degli esempi, abbiamo tenuto dei corsi sul Medio Oriente, sul Caucaso, sull'Ucraina, sull'Africa lo scorso anno, sempre in quell'ottica di cui parlavo prima, molto dinamica e non semplicemente non come la visione vecchia della geografia. Invitiamo esperti, docenti universitari, oppure per lo scorso anno il corso che abbiamo tenuto sulle migrazioni abbiamo ospitato anche dei richiedenti asilo in collaborazione con una cooperativa qua della provincia di Varese. Le reazioni spesso sono tra gli insegnanti, oserei dire, quasi di sorpresa, perché magari c'è qualche insegnante che prova a iscriversi anche di liceo, no? Perché per gli insegnanti di liceo purtroppo la geografia è una vista un po' come l'ancella, perché insegnano latino, insegnano storia, insegnano tante altre materie, per cui spesso viene tenuta in fondo, in coda, però con gli insegnanti poi emerge questa sorpresa anche da parte loro. Caspita, magari persone che dicono, colleghi che dicono, non mi aspettavo trattare l'argomento in questo modo, poi utilizzando anche materiali iconografici che vanno utilizzati nella didattica, e devo dire che sono felice quando ciò avviene, perché significa che come sezione, come associazione, riusciamo appunto a trasmettere qualcosa. Poi c'è l'altra parte, che sono anche le escursioni, le uscite sul territorio che organizziamo, ecco.
Perché d'altra parte si conosce la geografia camminando. E allora una domanda che faccio spesso, e facevo anche ai miei studenti: quando uno studia si sente più un viaggiatore, un esploratore o un turista? Come dovrebbe essere? Lo studente, ma anche l'insegnante.
Allora, secondo me lo studente dovrebbe sentirsi, escludere sicuramente il turista. Nel senso che, per l'amor di Dio, va bene il turismo, perché aiuta comunque sia a conoscere il mondo, però l'attività turistica, come si è sviluppato, come si sta sviluppando anche all'estero, con spostamenti spesso veloci, e giusto il tempo di fare una foto, prendere, scappare, muoversi itinerario, muoversi lungo l'itinerario, fermarsi, fare un'altra foto, come dire, non aiuta a comprendere il mondo. Esploratore e viaggiatore vanno entrambi bene, secondo me. Ecco, l'insegnante dovrebbe cercare di far emergere nello studente, da un lato, l'esploratore che è in sé, prima di tutto, per poi tramutarlo magari in un viaggiatore, perché diciamo il viaggiatore si impara un po' anche, no, a fare il viaggiatore. L'esploratore io lo collego a un qualcosa innato, no? Come se noi nasciamo tutti piccoli nella nostra infanzia, nella nostra fanciullezza, nel fanciullo interiore che abbiamo c'è l'essere, diciamo, esploratore, che nel tempo poi si può trasformare nel viaggiatore. Ecco, fare geografia a scuola dovremmo favorire l'aspetto del viaggiatore più che del turista, con, come diceva Armand Fremond, un famoso geografo francese, andando con i piedi nel fango, che è proprio l'aspetto principale.
Adesso noi andiamo ad ascoltarci una canzone che ci riporta a un cantautore di una bellissima città che ha dato tanto alla geografia. Quindi ci concediamo questa piccola pausa musicale.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno: è solo un sogno? Mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Thank you. quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Valerio Raffaele, parliamo di geografia e non solo, parliamo di mondo. La canzone che abbiamo ascoltato, sempre bella, come sono sempre belle canzoni di De André, ci porta o mi porta a una domanda. Si parla di un fiume, si parla in fondo, per chi lo sa e per chi si ricorda, di una celebre battaglia americana fondamentalmente. E allora la domanda è: che importanza ha, se ha importanza, la geostoria, questo neologismo scolastico?
Allora, sì, è importante. Mi rifaccio alle parole di un geografo francese, Dardelle, che diceva che la storia è lo studio della geografia nel tempo. La geografia è lo studio della storia nello spazio. Spazio e tempo viaggiano di pari passo. Geografia e storia sono materie gemelle, oserei dire quasi cugine, insomma, ecco. Infatti nella tradizione francese si insegnano geografia e storia in modo paritario, quindi è lo stesso insegnante che, agendo sulle coordinate spazio-temporali, insegna geografia e storia. In Italia, per diversi motivi, c'è una tradizione didattica diversa che, a mio modo di vedere, va a indebolire certamente la geografia, ma va a indebolire anche la storia, perché ci sono anche problemi di didattica della storia, di didattica della geografia. Le coordinate spazio-temporali nei ragazzi di oggi spesso mancano. Per cui la geostoria, diciamo, negli intenti, a me piace più il termine geografia e storia, o storia e geografia, ecco. Negli intenti aveva anche degli obiettivi appunto positivi, quello di integrare la storia e la geografia. Purtroppo nella realtà si è risolta in un quadro orario ridotto, penalizzante, un 2+1. Uno, vabbè, faccio storia e poi geografia, però totalmente spesso scollegate, e allora è venuto meno, diciamo, l'impatto rivoluzionario che voleva avere questa innovazione.
Diciamo un'altra occasione sprecata. Adesso non sprechiamo il nostro tempo perché avremo tante cose da chiedere. E la prima domanda è ancora collegata alla canzone di André, ma ho accennato prima, Genova città della geografia, lo è anche per te, Valerio?
Genova è stata per me la città della geografia perché io ho studiato a Genova. A Genova c'è stato per molto tempo l'unico corso di laurea quadriennale in geografia, c'era Genova e Roma, ecco, le due sedi erano Genova e Roma. Io ho fatto in tempo a laurearmi nella quadriennale, adesso non c'è più, con la riforma che c'è stata delle triennali e delle riforme universitarie, diciamo, è sparita. Però, ecco, Genova è proprio la città della geografia, città di esploratori, città da esplorare, la porta, diciamo, più settentrionale del Mediterraneo, oserei dire, una città molto mediterranea fin dal suo porto, e quella, diciamo, ha rinforzato in me quella passione che c'era già per la geografia, sicuramente.
Benissimo, una conoscenza diretta. A questo punto la conoscenza diretta ci porta a un altro aspetto didattico, che è quello dei cosiddetti viaggi di istruzione. Su questo vorremmo dedicare una puntata intera, e che mi permetto di invitare ancora Valerio. Ma butto là una parola: i viaggi di istruzione oggi non sono sufficienti. Si parla di turismo responsabile, e so, mi pare, se non sbaglio, che tu abbia delle esperienze da raccontarci nel poco tempo a disposizione.
Sì, con qualche anno che mi sono chiesto della valenza dei normali viaggi di istruzione, cioè per normale viaggio di istruzione intendo i viaggi di istruzione che abbiamo fatto tutti, i classici, che hanno una valenza importantissima didattico e culturale, la visita ai monumenti, l'analisi della storia, dei luoghi, della geografia dei vari siti che si vanno a visitare, però diciamo i ragazzi hanno bisogno di qualcosa di più esperienziale oggi, di fare più esperienza, di toccare più con mano. E allora qualche anno che mi sono buttato, diciamo così, insieme ad altri colleghi della scuola dove insegno, in questa esperienza di turismo responsabile. Per cui che differenza c'è appunto tra turismo e turismo responsabile? Prima ho usato quasi la parola turismo come per dire con un'accezione negativa, no? Certo, se turismo responsabile ha sicuramente una valenza positiva. L'andare a toccare sul campo le problematiche di un territorio. Ad esempio, ho organizzato viaggi di istruzione a Napoli, in Abruzzo e nelle Marche, con contatti sul territorio che vanno oltre la guida turistica, il che significa con associazioni del territorio. Napoli, ad esempio, andare a visitare luoghi sequestrati alla Camorra, incontrare ragazzi di quartiere, gli studenti possono parlare con loro, confrontarsi, e ti assicuro che resta maggiormente impresso un viaggio di questo genere che non un viaggio dove i ragazzi sono portati da un luogo all'altro come se fosse quasi una transumanza, uso una parola un po' forte.
Si parlava di bettaio turistico una volta, di bestiame turistico, in cui molte volte anche gli adulti ci cascano. Diciamo,
esatto, esatto. Invece di trascinare i ragazzi, perché spesso si risolve in un trascinare, come ben saprai, no?
Sì.
I ragazzi, invece, se toccano con mano, si appassionano e soprattutto si stimolano in loro tante domande e soprattutto il dubbio che credo sia il fondamentale, l'aspetto principale che un insegnante dovrebbe stimolare nel far emergere nei ragazzi, far emergere le domande, quindi un'educazione al dubbio, ecco.
Sempre con la passione che, come mi amo ripetere, è un po' il fil rouge delle nostre trasmissioni. Se non c'è passione,
assolutamente,
anche un po' di sofferenza, forse non c'è l'insegnamento.
Compatire,
ecco, vivere assieme. E quindi stiamo vedendo anche la geografia da un altro punto di vista, che è quella della comprensione non dei luoghi e basta, ma delle persone che abitano questo mondo. E quindi è interessante. Una domanda fuori sacco, diciamo. forse già scontata, ma quale consiglio daresti a un insegnante di scuola media inferiore, dove si costruisce tanto della passione o della delusione?
Di didattica della geografia. Trasmettere la sua passione, trasmettere i propri dubbi, discutere anche dei propri dubbi con i ragazzi, crescere anche attraverso questa discussione, andare oltre il semplice libro di testo, usare tanto strumenti alternativi, e ce ne sono veramente, veramente tanti per i ragazzi, con cui attirare i ragazzi, e cercare di attrarre a sé con racconti, perché no, anche di esperienze personali, del proprio vissuto, attrarre e appassionare, per dare poi input ai ragazzi di modo che possano poi approfondire meglio la geografia e quindi la comprensione del mondo.
Esattamente, quindi non rifiutiamo neppure un Google Maps, basta che poi dietro ci sia la sana curiosità, oppure leggere un libro come il tuo. Gentilmente ripeti il titolo per chi magari si è messo in ascolto all'ultimo momento.
Sì, La rotta spezzata, da Istanbul a Orgos, sulla via dei migranti, edito da Go Weary. E si può trovare, diciamo, nei principali store online, e si può comprare anche il cartaceo on demand.
Ecco, diciamo che magari non tutti sanno dove è Orgos, lo diciamo perché è un quiz
geografico. In Serbia, di fronte proprio al muro ungherese, e c'è il villaggio appena fuori Orgos, c'è la frontiera ungherese, c'è il muro e lì c'è l'accampamento, insomma, di migranti.
E noi ci battiamo contro i muri, ovviamente, perché i muri sono sempre a separazione, laddove la geografia ci deve invece allargare. Io do il benvenuto, alla prossima volta mi anticipo e porto avanti, e ti ringrazio tanto a nome di tutti.
Grazie a te e a Radio Missione Francescana per l'invito.
E a tutta l'associazione che fa un'opera ancora interessante.
Grazie mille.
Prego, alla prossima.